87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta qui da Via dei Volsci 56, perché andiamo a presentare un libro, a parlare anche un po' più in generale del sistema del tranviario, dei tram a Roma. Ringrazio la professoressa Grazia Pagnotta per essere in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, insomma, ci daremo del tu durante questa trasmissione. Allora, il libro da cui partiamo è, si chiama Dentro Roma, storia del trasporto pubblico nella capitale 1900-1945. Ricordo insomma che tu insegni storia dell'ambiente all'Università di Roma 3 e ti sei occupata tantissimo del sistema del trasporto pubblico romano, in particolare anche pubblicando altri libri, Tranviere romane nelle due guerre, Roma in movimento nelle fotografie dell'archivio storico ATAC e via dicendo. Il tuo ultimo libro, Prometeo a Fukushima, storia dell'energia dall'antichità ad oggi, è un altro argomento, è un argomento anche che ci interessa particolarmente, insomma, questo edito da Einaudi, per ricordare un po' anche la tua carriera, la scrittura di libri. Allora, oggi però ci occupiamo del sistema del trasporto pubblico romano perché partiamo da un fatto di cronaca, in realtà non di contingenza ma di cronaca giornalistica, perché in quest'ultimo mese in particolare il Messaggero, il quotidiano insomma di Caltagirone, ha dedicato tantissimi titoli contro i tram della capitale, tram che danno fastidio ai cittadini, che fanno tremare i palazzi e via dicendo, insomma una vera e propria campagna. Sappiamo insomma quanto poi il Messaggero sia in qualche maniera potente nella nostra città e quanto su questo insomma in qualche maniera sposti anche, cerchi anche in qualche maniera di spostare le politiche di viabilità nella nostra città. Allora a me insomma, volevo parlare con te, Grazia, di ritornare un po' alle origini del sistema di tram a Roma. Tu te ne sei occupata tantissimo e su questo insomma ti ringrazio, perché sul trasporto pubblico romano di scritto e di analisi profonda non c'è tantissimo. Diciamo di così anche storico, invece Roma ha una storia importante del trasporto pubblico e in questo insomma partiamo, il tuo libro parte dall'inizio, insomma dal 1900 per arrivare al secondo dopoguerra. Allora volevo con te iniziare proprio dall'inizio, quando si passa insomma alla municipalizzata, quando il sistema del trasporto romano, innanzitutto quando vengono costruiti i tram e le vie, le ferrovie a Roma, del sistema del tram a Roma, e poi quando passa ad essere una municipalizzata.
Allora, diciamo che dappertutto il sistema dei trasporti pubblici a fine 800 si è evoluto dalle carrozze con i cavalli, la carrozza pubblica che poteva portare più persone, che si chiamava omnibus, che poi è diventato un omnibus su rotaia e poi è diventato un tram a elettricità. Questo è il percorso dappertutto ed è il percorso che ha avuto anche Roma a fine 800. Poi all'inizio del 900 vi sono stati anche alcuni autobus elettrici, però insomma questo è il percorso che c'è stato dappertutto. E anche a Roma all'inizio del Novecento si è cominciato a discutere di municipalizzazione del servizio pubblico. Il discorso sulle municipalizzazioni dei servizi pubblici locali, che non erano soltanto il trasporto ma anche la distribuzione dell'acqua, dell'elettricità e del gas, è un dibattito che ha riguardato all'inizio del Novecento tutto il mondo occidentale. E in Italia noi abbiamo avuto una personalità che se ne è occupata più di altri, che è stato Giovanni Montemartini, a lui che si deve la legge nazionale per le municipalizzazioni, e Giovanni Montemartini fu anche assessore al tecnologico a Roma con la giunta Nathan. Quindi insomma anche Roma partecipò di questo grande dibattito sulle municipalizzazioni dei servizi, e anche a Roma quindi poi si arrivò a questo. Cominciò la giunta Cruciani Alibrandi, una giunta che ci fu per pochi anni fino al 2007 e poi furono realizzate realmente dalla giunta del sindaco Ernesto Nathan, che fu una giunta che governò dal 1907 al 1913, ripeto, con Giovanni Montemartini che era l'assessore al tecnologico e che quindi in prima persona si occupò della creazione delle due aziende pubbliche ATM e AEM, cioè l'ATAC di oggi e l'ACEA di oggi. Come era organizzato fino a quel momento il trasporto pubblico? Era organizzato con delle linee che erano state date man mano in concessione dopo l'Unità d'Italia a una società privata che era la società Tramvai, la società romana Tramvai ed Omnibus, una società che aveva costruito le linee semplicemente con lo scopo, l'obiettivo del massimo realizzo economico e quindi senza alcuna logica e alcuna funzionalità per la città. Quindi insomma già alla fine dell'Ottocento si aveva una rete romana molto disordinata e poco funzionale e questo spinse alla municipalizzazione. Di fatto la prima linea municipalizzata romana si ha nel 1911 e la scelta che si compie a Roma è quella di non rilevare tutte insieme le linee della società romana Tramvai ed Omnibus perché sarebbe costato troppo, perché nei contratti c'erano delle penali qualora il contratto non fosse stato portato a scadenza, e quindi si decise di procedere negli anni man mano che scadevano le concessioni delle singole linee e quindi così insomma andò, si cominciarono a costruire le linee municipali, contemporaneamente continuavano ad essere presenti alcune private e il trasporto romano con la città che cresceva diventava sempre più disordinato, c'erano i fili dell'elettricità lungo tutte le vie della Roma che per noi oggi è la Roma del centro storico, e questo disordine però non è soltanto caratteristica di Roma, era un po' caratteristica di tutte le grandi città europee, per cui dappertutto c'era bisogno di fare un riordino delle linee tranviarie e di questo riordino insomma c'era bisogno anche a Roma e ci si arriverà poi negli anni del
fascismo. Ti volevo innanzitutto fare una domanda su di quanti chilometri di rete tranviaria parliamo dall'inizio del Novecento e cosa copriva, insomma. Roma era una città sicuramente molto più piccola di oggi, aveva insomma si abitava fondamentalmente quasi dentro le mura, comunque nel centro storico, più o meno nel centro diciamo delle mura, e di quanti chilometri però era fornita Roma?
Allora, proprio perché il disordine era quello che abbiamo detto, cioè quindi con linee che passavano dove non dovevano passare, binari su cui passavano più di una linea, diciamo ragionare in termini di chilometri non ci fa capire, perché una buona rete noi non la misuriamo in chilometri di estensione, noi la misuriamo in efficienza della parte di città coperta, quindi i chilometri di estensione erano un certo numero, però erano comunque di grande disordine. Poi non veniva fatta la manutenzione dei binari e le macchine erano molto vecchie, le macchine romane avevano i freni che non funzionavano, ci fu un tram negli anni 10 a cui si ruppero i freni e finì per cadere nei fori romani, insomma le linee tranviarie avevano tutti gli effetti possibili e immaginabili, sia in termini di binari che in termini di meccanica delle macchine.
Allora arriviamo agli anni invece del fascismo, insomma si è parlato molto del rapporto che la giunta capitolina, ma diciamo Mussolini in genere, ha riservato al trasporto su rotaia. Come cambia e cosa succede? Perché la città di Roma in particolare cambia tantissimo, per cui il centro storico insomma subisce una grossissima trasformazione edilizia, parte della popolazione viene portata in periferia, viene trasferita in periferia per lasciare spazio, insomma, a questi grossi viali del centro, come cambia anche il sistema tranviario romano.
Sì, Roma durante il fascismo si accresce, raggiunge il milione di abitanti. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si era portati a ragionare sul milione di abitanti perché per una città si cominciasse a costruire una rete metropolitana. Parigi, Londra, che hanno le reti metropolitane più antiche, avevano milioni di abitanti già alla fine dell'Ottocento, e appunto Roma raggiunge questa cifra durante gli anni del fascismo. Per il fascismo Roma è molto importante e il duce in persona si occupava in continuazione della città. Ci sono tante lettere del duce che scriveva al governatore, che scriveva all'allora ATAC per dare i suoi consigli, per rimproverare, proprio si occupava di tutto, era proprio nel suo cuore, nei suoi pensieri la città. Ovviamente non poteva non essere così, perché doveva essere, era il centro dell'impero che il fascismo voleva costruire. E quindi anche il programma relativo all'edilizia della città fu un programma molto, molto intenso, che per fortuna non andò tutto a scopo, perché altrimenti noi oggi avremmo perso per sempre parti del centro storico, del nostro centro storico barocco. E comunque, insomma, alcune porzioni di centro storico sono state abbattute, come si sa, in particolare, insomma, per la creazione di Via dei Fori Imperiali, per la creazione di quella che all'epoca era Via del Mare ed è oggi via Petroselli. Insomma, per questa trasformazione della città bisognava mettere mano al trasporto pubblico, che era assolutamente inadeguato, era così come lo abbiamo descritto prima, e quindi bisognava intervenire su questa rete dei tram. E per il 1930 fu decisa quella che fu chiamata la riforma del trasporto pubblico, una riforma che mise il tram fuori dal centro storico. Mussolini, quando vi fu l'istituzione del governatorato nel 1925, espresse chiaramente la sua volontà, queste furono le sue parole, di togliere dalle monumentali strade di Roma la stolta contaminazione tranviaria. Ma il tram, come abbiamo detto, era in molte città in condizioni di rete inefficiente, quindi così anche a Roma, e quindi non bisogna pensare che il fascismo operasse in questo senso in quegli anni peggio che in altri paesi. Insomma, quindi a Roma si programmò e si effettuò una riforma per cui nel centro storico dovevano passare soltanto gli autobus e i tram avevano dei percorsi che portavano ai quartieri, quindi il cittadino si muoveva dal suo quartiere con il tram fino ad arrivare a un tram che era chiamato circolare interna, da lì scendeva e dal nodo che così si chiamava, si trovava su questa circolare interna, poteva prendere un autobus che attraversava il centro, e così si tolsero tutte quelle linee aeree che erano nelle vie centrali e che erano considerate una deturpazione della bellezza della città barocca. Bisogna sottolineare che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diede il suo ok a questa riforma così significativa del trasporto, perché questa riforma contemplava anche la costruzione di una rete metropolitana, e diede il suo consenso stabilendo che però entro 3 anni dal 1930 dovevano iniziare i lavori per la costruzione di una rete metropolitana. Allora, questa rete metropolitana fu un progetto molto, molto dettagliato, che prevedeva 6 linee più numerose diramazioni, e fu molto lavorato, furono effettuati una quarantina di pozzi di sondaggio nel centro storico per capire insomma che cosa c'era sotto i tracciati che si stavano ipotizzando, e però in realtà non se ne parlò più. Dopo che si fece questa riforma del trasporto di superficie non se ne sentì più parlare, tanto che si è proprio completamente persa memoria nella memoria della città di questo progetto del fascismo. Prima di ritrovare le carte in archivio io non ne avevo mai sentito parlare, appunto nessuno ne aveva tenuto memoria. Allora noi ci poniamo chiaramente l'interrogativo: come mai il fascismo programmò una rete così dettagliata, così ben fatta, con tutte le analisi che dovevano essere compiute, e poi questa rete non andò in porto? Io ho cercato un qualsiasi straccio di documento che mi mettesse sulle piste per capire qual era la ragione, ma non ho potuto trovare niente né tra le carte dell'ATAC, né tra le carte dell'Archivio Capitolino, né tra le carte dell'Archivio Centrale di Stato. Noi possiamo ipotizzare che una costruzione di una rete metropolitana così dettagliata era molto costosa, e che il fascismo in quegli anni aveva iniziato la grande opera di bonifica delle paludi pontine, molto molto costosa, e che poi nel 1935, insomma, con la guerra di Etiopia, certo, e le conseguenti sanzioni all'Italia, vennero ancor meno i soldi per procedere in grandi lavori pubblici. Certo. Questa è l'unica ipotesi che noi possiamo fare. Ci chiediamo anche come mai l'automobile, che era considerata dappertutto un elemento di modernità e anche in Italia celebrata dagli artisti del futurismo, non aveva a fianco considerata come elemento di centralità la metropolitana, come elemento di modernità la metropolitana. Però tant'è, insomma, così andarono i fatti. Di questa rete non si sentì più parlare. Si tornò a parlare di rete metropolitana nel 1937, quando si approntarono i lavori per la costruzione dell'EUR, cioè il quartiere che doveva ospitare l'esposizione universale del 1942, e cominciò la costruzione di quella linea che noi oggi abbiamo, la linea che andava da Termini fino all'EUR e che oggi insomma è prolungata e va da Rebibbia fino all'EUR, e poi oggi anche il ramo che va a Montesacro. Ma questa linea qui è una linea che era completamente slegata da quel progetto della fine degli anni 20, del 1930, di cui abbiamo parlato prima, e anche l'ingegnere che programmò questa linea per l'EUR non era tra gli ingegneri che avevano stilato il progetto del 1930. Questa linea poi, insomma, con la guerra non poté essere terminata, e fu terminata poi dopo, nel 1955 iniziò a funzionare. E questa è un po' la storia della metropolitana di Roma fino all'immediato dopoguerra. Poi insomma c'è la storia della mancanza degli anni 60.
Allora, prima di arrivare a questo volevo fare ancora un punto, diciamo, che sicuramente, diciamo, l'ascesa della diffusione, la nascita dell'automobile privata, la famiglia Agnelli eccetera, che tanto insomma poi potere e diffusione ha avuto nel nostro paese, potrebbe anche essere, non so, chissà, una delle cause future della poca diffusione della metropolitana nella città di Roma, o della diffusione del tram, o della limitazione del tram. Però la cosa che ti volevo chiedere è: alla fine degli anni 20 e gli anni 30, diciamo che il sistema tranviario, i tranvieri romani sono sempre stata sindacalmente anche una corporazione. Come veniva gestito invece tutta la parte della manutenzione dei tram, proprio come macchinari, ma anche...
Scusami Cristina, sì, se ti devo, ma ti sento malissimo e non capisco più bene che cosa. Non sento più bene le tue parole.
Ok, sì, perché c'è stato pure, io non ti ho sentito per un momento, era il telefono, adesso non so se mi senti un po' meglio, però pure c'è stato uno stacco di telefono e quindi la comunicazione è
allora
andata...
adesso ti risento bene.
Ok, allora praticamente no, ti stavo chiedendo anche come fosse organizzata proprio la vita stessa sindacalmente dei tranvieri, ma anche come quali erano le società, come veniva gestita, che poi è uno dei problemi attuali molto forti, la manutenzione non soltanto dei tram, chi faceva materialmente il tram, chi faceva la manutenzione, ma anche delle stesse rotaie.
Sì, allora per quanto riguarda la manutenzione è sempre stata affidata in tutta la storia all'azienda o alle aziende che di volta in volta hanno gestito il servizio, quindi chi gestiva la linea tranviaria doveva occuparsi anche della manutenzione dei binari e di tutto quello che occorreva a quella linea, cioè semafori, banchine pedonali, quindi è sempre stato tutto affidato alla società. Quindi per quanto riguarda il tempo molto diciamo in là, tra fine 800 e inizio 900, tutto questo era, come dicevamo prima, molto trascurato dalla società Romana Tramvai ed Omnibus, e quando poi è stato preso in mano dalla società municipalizzata il tutto ha cominciato a divenire più efficiente, e anche oggi ovviamente insomma il tutto viene gestito dalla società che ha le linee tranviarie, quindi dall'ATAC. Anzi, in questo periodo si stanno facendo grandi lavori di riaggiustamento della sottostruttura dei binari, lavori che dovevano essere compiuti da tempo.
Ok, perfetto. Arrivando, diciamo così, al dopoguerra, cioè, finisce la guerra, la metropolitana è molto limitata, il tram a quanto pare anche. Cosa succede nel dopoguerra? A partire soprattutto dagli anni 50, in cui c'è una forte urbanizzazione evidentemente della città di Roma, dagli anni 50 agli anni 60, insomma le periferie, nascono le famose borgate, parte della popolazione anche qui viene portata sempre più fuori, in particolare nelle borgate romane, e cosa succede al trasporto pubblico, in particolare a quello tranviario?
È vero, Roma cresce in modo spropositato negli anni 50, aveva cominciato a crescere nei numeri della popolazione già durante il fascismo, perché molti si muovevano dalle regioni meridionali e dalle campagne limitrofe alla città per venire in città, nonostante le politiche antiurbane, così erano chiamate, del fascismo, nonostante fosse impedito il trasferimento di residenza, la povertà e la miseria erano tali per cui comunque dalle campagne ci si spostava in città. E quindi quando finì la guerra, alla fine degli anni 40, Roma aveva una massa di poveri senza mestiere che erano nella città, a cui continuavano ad aggiungersene altri, per cui Roma in giro di pochi anni ebbe un tessuto di baracche lontane da quella che per noi è oggi l'area del centro storico, chilometri e chilometri di baracche che si estendevano soprattutto nell'area tra l'Appia e la Tuscolana. Quindi c'era un'esigenza fortissima di costruire abitazioni per tutta questa popolazione così umile, così povera. C'era una vera emergenza abitazioni, una necessità di costruire abitazioni c'era in tutto il paese, ma in particolare in alcune grandi città, in particolare a Roma. Ci fu un'inchiesta sulla miseria svolta in Parlamento, dove furono fotografate insomma queste povertà delle nostre città e anche la povertà di Roma e l'esigenza di avere case a Roma. Con questa forte esigenza di avere case, le giunte che governarono Roma negli anni 50, giunte democristiane, di una Democrazia Cristiana diversa dalla Democrazia Cristiana del resto del paese, dalla Democrazia Cristiana nazionale, con questa necessità di case, queste giunte romane favorirono i proprietari dei terreni che si estendevano in quelli che oggi sono i nostri quartieri, in assenza di un piano regolatore, perché il piano regolatore era ancora quello del fascismo del 1930, ma era un piano regolatore che riguardava un'estensione limitata per rispetto insomma alle esigenze che ci avevano negli anni 50. Insomma, in questa situazione Roma fu costruita fuori da qualsiasi regola, fuori da qualsiasi criterio urbanistico. Fu costruita rapidamente, tutti i quartieri della Tuscolana, dell'Appia, tutti i quartieri ridosso alla Tiburtina, ridosso della Prenestina, ridosso della Casilina. Quindi noi abbiamo avuto una città che è cresciuta rapidamente in modo irrazionale, e di questo ne paghiamo oggi le conseguenze anche in termini di difficoltà di trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico deve essere pianificato nelle sue strade, nei suoi percorsi, mentre la città cresce, e a Roma non è stato così. Ricordiamo poi anche che il nostro miracolo economico degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60 a livello nazionale, appoggiato su due industrie che sono state l'industria dell'automobile e l'industria dell'edilizia.
Ah, infatti, cioè che vanno proprio totalmente in bastion contrario a quello che è il trasporto pubblico.
Sì. E quindi per quanto riguarda le politiche del trasporto pubblico degli anni 50 e dell'inizio degli anni 60, ma diciamo che all'inizio degli anni 60 il grande di Roma era ormai stato costruito, era un'assenza di politica del trasporto pubblico, perché non si faceva altro che allungare le linee autobus o tranviarie che già erano presenti, cioè non si ragionava su una ristesura di una mappa ordinata della rete della mobilità della città secondo l'estensione che la città stava avendo. Ma voglio anche dire come avveniva, qual era il meccanismo che rendeva possibile costruire su terreni che erano terreni assolutamente soltanto agricoli e senza nessun servizio portato dal comune. Si costruiva un edificio che poteva avere una qualche valenza sociale, quindi che poteva essere una scuola, che poteva essere un convento, che poteva essere una chiesa. In genere erano scuole religiose. A quel punto il comune portava l'allacciamento dell'acqua, l'allacciamento dell'elettricità, e quindi tutti i terreni che erano dal centro storico fino a quel punto lontano dal centro storico di fatto avevano avuto l'allacciamento dei servizi, e quindi ci si poteva costruire sopra.
Questo insomma è anche indice del fatto del perché tantissimi territori, tanti terreni e costruzioni nelle periferie, penso in particolar modo la Casilina, la Prenestina eccetera, sono appunto istituti religiosi.
Sì, sì, sì,
cioè, no, perché io me lo so prima. Sempre chiesto, perché adesso mi hai dato una risposta. Mi chiedevo, ma com'è questi vengono a fare? Cioè, senza contare Roma Nord, ok, perché è vicino al Vaticano, ma Roma Sud e Sud-Est.
Sì, 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 questo era un meccanismo per far arrivare i servizi, insomma, per rendere edificabili i terreni. E quindi, ritornando alla metropolitana di prima, abbiamo detto che le grandi reti metropolitane sono state costruite nelle città man mano che le città si ampliavano. Roma, in quegli anni in cui si amplia così a dismisura negli anni 50, non vede alcun impegno rispetto alla metropolitana. Nel 55 abbiamo detto si apre quella linea che era la linea per l'EUR, e si comincia a parlare di un'altra linea, che è l'altra linea insomma che noi abbiamo oggi, se la linea A. Se ne decide la costruzione nel 1959, viene bandita la prima gara nel 1960, il primo tronco di lavori viene assegnato nel 64, nel 67 viene attribuito il secondo tronco, insomma tempi lentissimi,
e generazioni proprio.
Linea si apre nel 1980.
Generazioni proprio.
Sì, sì.
E questo rispetto a quello che succedeva invece, contrariamente a quanto stava accadendo un po' anche nel nord Italia, penso a una città come Milano, che invece la questione tranviaria è sicuramente più piccola, però è rimasta sempre molto attiva, e rispetto anche a quello che succedeva nel resto delle città europee, che invece ha sviluppato tantissimo un sistema di metropolitana capillare.
Sì, Milano ha potuto avere la costruzione della sua metropolitana, sicuramente insomma l'amministrazione locale milanese è stata più efficiente, e ovviamente era anche una città più piccola, e ovviamente era anche una città dove era più facile costruire al di sotto del già edificato rispetto a Roma.
Allora arriviamo quasi all'oggi. Io prima di passare all'oggi, insomma, mi volevo sempre ricordare che abbiamo parlato molto del tuo libro Dentro Roma, no? Storia del trasporto pubblico nella capitale 1900-1945. Stiamo, insomma, parlando, anche per ricordarlo, con la professoressa Grazia Pagnotta, che insegna, docente di storia dell'ambiente presso l'Università di Roma 3. Nelle tue tabelle, che a me facevano molto sorridere, ce n'è una in particolare, quella, la tabella 7 del 1929, dove si parla, insomma, si elencano tutte le linee tranviarie che c'erano, insomma più di 50, e dei pochi autobus della capitale. Insomma, ci sono veramente da Porta Pia a Via Andrea Doria, da Porta San Paolo a Ponte Milvio, da Piazza San Silvestro a Piazza Verbano, da Portonaccio alla stazione Termini, che poi questa, insomma, che quasi si pensa di rifarla, e via dicendo. Insomma, mi faceva molto sorridere che sistema immenso, comunque abbastanza capillare, c'era del sistema della tranvia, che avrebbe potuto veramente cambiare l'assetto di questa città in quanto a vivibilità. Una città che ad oggi, e qui ritorniamo anzi alle considerazioni del Messaggero, è oggettivamente una città invivibile, dove da un certo punto in poi sul sistema del trasporto pubblico si è solo disinvestito, le linee tranviarie sono state piano piano eliminate, la metropolitana è rimasta quella che è, insomma, è stata aggiunta la linea C, che è più un treno che una metropolitana, di concetto di metropolitana, e si insomma cercato di aumentare gli autobus ancora di più invece di diminuirli, e arriviamo, insomma, alla campagna che in questi giorni, in quest'ultimo mese, sta facendo il Messaggero. Prendo alcune notizie dal blog che spesso sentiamo da questa radio, gestito da Odisseo Quotidiana, il quale dice: leggiamo che i tram sarebbero vecchi, pericolosi e inutili, e che i residenti sono ostaggio delle lobby tranviarie, la lobby tranviaria, insomma, che quindi parli delle municipalizzate, quindi del Comune di Roma. È una campagna che ci dice questo blog era già iniziata, secondo loro, anche in passato contro il tram 2, il tram 8, quando dovevano essere costruiti, e che oggi vede, appunto, ancora una volta in questo mese il Messaggero intitolare in prima pagina, appunto, tante notizie come se i residenti si stessero rivoltando a Roma contro il tram. Insomma, che noi sta rivolta non la vediamo. Allora, mi chiedevo, secondo te, come mai il Messaggero ultimamente fosse così puntiglioso sulla questione tranviaria, e poi che cosa succede oggi, diciamo negli ultimi decenni, al sistema della tranvia, del trasporto pubblico romano, e che, visto che, insomma, ci sono stati anche dei libri che ha scritto l'ex assessore alla mobilità, al trasporto pubblico, Walter Tocci, penso, sempre per Donzelli, quindi volevo un po' arrivare anche all'attualità. A parte se ti eri fatta un'idea del perché il Messaggero facesse questa campagna contro i tram, che ne sono rimasti veramente quattro.
Guarda, io sono molto molto stupita da questa campagna del Messaggero, che a me sembra una campagna molto insensata e molto irragionevole. Molto insensata e irragionevole non solo per le argomentazioni veramente elementari che sono portate a sostegno, ma anche fuori testo, fuori posto, fuori tempo. E dico fuori posto e fuori tempo perché dalla fine degli anni Ottanta, quindi ormai da più di 30 anni, in moltissime città nel mondo si è proceduti a costruire nuove linee di tram, un po' per quello che dicevamo prima, perché le reti metropolitane, se vengono costruite insieme alla città che si allarga, hanno un costo; se devono essere costruite al di sotto della città costruita, hanno un altro costo e altri tempi molto più lunghi, e quindi dappertutto si è optato per nuove linee tranviarie diverse da quelle precedenti, da quelle che ci portiamo dietro dagli anni 30, dagli anni 40 e dagli anni 50, con macchine diverse, vetture senza scalino sul piano stradale, in modo che il pedone, camminando nel suo percorso, incontra il tram, ci sale sopra, e continua così il suo percorso, e dappertutto, insomma, in Europa e non soltanto in Occidente, sono state rinforzate, sono state ridisegnate le reti tranviarie. In Italia sono state riportate, lo citavi tu prima, dall'assessore Walter Tocci delle due giunte Rutelli negli anni 90. Walter Tocci aveva come consigliere grande urbanista Italo Insolera, e hanno lasciato di quella loro esperienza una narrazione nel libro che tu citavi prima, Avanti c'è posto, progetti per, di mobilità per la capitale. E il programma di linee tranviarie dell'attuale giunta, che mi pare che siano addirittura 17 linee tranviarie, quindi diciamo un buon impegno, un impegno molto interessante, certo poi dovrà essere realizzato, ma noi insomma siamo ottimisti, ci piace pensare che con i soldi del Giubileo potrà essere realizzato sia il piano delle metropolitane che il piano delle linee tranviarie. Insomma, quindi questo piano delle linee tranviarie riprende alcune delle linee che non fu possibile portare a compimento allora negli anni 90. La linea 8 che tu prima hai citato doveva essere un braccio della linea che dalla stazione Termini va fino al Vaticano. E quell'impegno dell'assessorato di Walter Tocci all'epoca fece scuola in Italia sul ritorno del tram. I cittadini romani questo lo sanno, i cittadini romani vedono il tram nelle altre città quando vi vanno da turisti, e quindi io ritengo che pensino anche loro che sia insensata questa campagna del messaggero. E io penso anche che sia, diciamolo, imbarazzante per il giornale, e credo che possa ledere l'immagine del giornale, perché appunto talmente fuori posto, talmente fuori tempo anche in epoca in cui si parla tanto di transizione ecologica, quindi di passaggio a una mobilità che sia fatta con fonti energetiche che non sono le fonti energetiche inquinanti. E quindi è evidente che il tram anche da questo punto di vista è un elemento importante, perché diciamo anche che noi parliamo tanto di auto elettrica, ma l'auto elettrica non ci potrà salvare, perché noi abbiamo bisogno, certo, di buoni trasporti pubblici. L'auto elettrica, certo, riguarda sempre soltanto il
trasporto
singolo
privato.
E quindi insomma mi sembra veramente fuori contesto questa campagna del messaggero, e non mi so spiegare, insomma, anche perché non è che il piano del trasporto dei tram è in contrapposizione con il piano di costruzione delle metropolitane. Quindi insomma io mi auguro che l'assessore Patanelli e la giunta vadano comunque avanti su questo piano delle linee tranviarie, e che possa essere realizzato. E mi piace ricordare delle linee dell'epoca, anzi diciamo così, mi piacerebbe che fosse aggiunto al piano attuale delle linee tranviarie una delle linee progettate da Italo Insolera, che è ben documentata, ci sono anche i disegni che Italo Insolera fece sono riportati nel libro che citavamo prima, e cioè il tram del Lungotevere. Italo Insolera aveva ipotizzato lo spostamento della circolazione automobilistica dal lato dei Lungotevere di Trastevere e del Vaticano, e la trasformazione dei Lungotevere dal lato del centro storico in un giardino continuo dove potesse passare soltanto il tram. Allora, a me sembra veramente diciamo un'idea che poteva venire fuori soltanto dal genio urbanistico di Italo Insolera, una cosa così, perché darebbe una tale linea avrebbe farebbe diciamo così da perno di revisione di tutto lo spazio del centro storico, perché io ho detto prima che le linee tranviarie sono state reimmesse in tante città dappertutto, sono state considerate il mezzo di trasporto contemporaneo, ma dappertutto sono state unite a una grande pedonalizzazione, pedonalizzazioni che noi in Italia non abbiamo. Noi abbiamo alcune strade, molte strade che sono state chiuse al passaggio delle automobili, che però non sono state trasformate completamente in zone pedonali. Allora io faccio soltanto due esempi francesi, l'esempio di Montpellier e l'esempio di Bordeaux. A Bordeaux una estensione immensa, enorme di città è stata pedonalizzata. Per pedonalizzazione in questo senso si intende il manto stradale che non è differenziato tra un marciapiede rialzato e una parte dove passano le macchine, no, è tutto uguale, quindi non vi è più neanche il ricordo della strada dove passavano solo le automobili, e in tutta questa grande area così pedonalizzata può passare soltanto il tram. E quando dico grande area pedonalizzata intendo aree, piazze grandi quanto la nostra piazza del Popolo o strade grandi quanto la nostra via nazionale. E pensiamo anche che a Bordeaux questa trasformazione la compì Juppé, quando era sindaco, un politico non di sinistra e di certo neanche ambientalista. Poi possiamo citare anche Montpellier, dove è stato creato uno spazio che da una parte è un affaccio di una terrazza sul resto della città, da un'altra parte è ingresso all'opera, dall'altra parte è una zona dove ci sono i ristoranti, quindi uno spazio completamente ripensato, vissuto soltanto dai pedoni e dal tram che ci passa. Allora pensiamo come potrebbe essere diversa Roma e il nostro centro storico con un giardino lungo il Lungotevere e una vera pedonalizzazione, una vera area pedonale del centro storico, non come quella che noi abbiamo oggi. Quindi insomma, se io devo dire tram o non tram, io direi non soltanto questi tram che sono in progettazione, ma anche altri, e soprattutto questo qui che aveva ideato il
Lungotevere. Beh, sarebbe veramente a Roma la questione del Lungotevere, penso che sia, cioè, non lo so, altro che la ribellione del Messaggero. Il Lungotevere è tanta roba, sarebbe insomma anche questa questione del verde, cioè che pedonalizzare speriamo sempre che non sia soltanto poi perché ci metto i bar, perché lo faccio per i bar o per il divertimento, ma che sia anche la possibilità di camminare anche un po' in mezzo al verde, di rendere anche il centro della città più vivibile nei suoi vicoli e nella sua finalmente anche respirazione, perché c'è l'inquinamento è ormai sempre più eccessivo, e anche una vivibilità della città che possa permettere a noi comuni cittadine e cittadini anche di muoversi con tranquillità e poter usufruire anche della stessa città, perché ad oggi insomma questo è alquanto impossibile. E tuttavia insomma, io parliamo spesso da questi microfoni del trasporto pubblico, c'è ad oggi insomma ancora poco investimento sul trasporto pubblico, cioè proprio il pensare una città diversa che possa cominciare con il trasporto pubblico, cioè il trasporto pubblico può riscrivere, può ridisegnare un modello di città più vivibile, no? Questo io penso che sia alla base anche perché insomma la benzina costa, non è certo l'auto elettrica che sostituirà, cioè che ci porterà a un cambiamento ecologico, anzi produciamo batterie, è proprio il concetto di collettività, viviamo collettivamente una città, usufruiamone collettivamente, viviamola collettivamente e muoviamoci collettivamente. Poi noi spieghiamo sempre che i trasporti pubblici possono in qualche maniera anche essere gratis, perché più sono usufruibili, si possono usufruire, più è vivibile proprio tutta una città che continua insomma quindi ad espandersi. Cioè a Roma poi ha una grande rete ferroviaria che unisce insomma anche tutte le periferie, che per fortuna insomma anche nella sua criticità continua abbastanza a funzionare, quindi sa, c'è possibilità di investimento non tanto sugli autobus, ma noi insomma il tram e in futuro anche la metro, anche se insomma coi tempi biblici di Roma la metro è quanto mai insomma meno celere e meno, insomma, il tram è più facile.
Ma è proprio per questo, è proprio per questo che a Roma c'è bisogno di ragionare in termini di reti dei tram, proprio
certo.
Perché ci sono delle difficoltà che in altre città non ci sono, costruire le reti metropolitane. Comunque volevo ricordare, mi fa piacere ricordare, anzi diciamo così, ci fa piacere ricordare che nel disastro della sua storia dei trasporti Roma invece è stata capofila, è stata maestra per due elementi in quegli anni della giunta Rutelli: la fascia blu dei parcometri, che non esisteva in Italia, e poi la chiusura del centro storico con i varchi, una chiusura che è stata inventata a Roma e che poi è stata estesa anche ad altre città europee, ad altre città del mondo. Io ricordo che vennero dal Giappone a studiare questa chiusura del centro storico con i varchi. Insomma, quindi diciamo, nel disastro della storia dei trasporti pubblici romano, però qualche cosa in cui spicchiamo ce l'abbiamo.
Sì, beh, sicuramente la questione ancora della municipalizzata, cioè Roma continua ad avere un'azienda municipalizzata laddove in varie parti, penso Firenze, ha privatizzato tutto il trasporto pubblico, che infatti è andato sempre più in decadimento, funziona poco ed è estremamente estremamente costoso, e quindi poi a uso, insomma, più del turismo che delle persone che ci abbiano nelle città. Quindi il fatto di aver, insomma, per fortuna non dover essere andate a votare per il referendum o per la privatizzazione, o insomma non c'è una parte di Roma TPL, di alcuni autobus periferiche, che è privatizzata, però insomma, il grosso poi del trasporto pubblico romano rimane una municipalizzata, spero, insomma, anche io, insomma, ovviamente sono sempre una positiva sulla municipalità, perché sulla municipalizzazione, quindi speriamo, insomma, che questo possa continuare ad essere così, perché ha salvato anche parte, secondo me, del trasporto pubblico, e speriamo, insomma, che possa continuare così. Va bene, io non so, grazie, se hai altro da aggiungere in questa lunga chiacchierata, un po' che abbiamo raccontato tante cose, e soprattutto questa storia dei tram, che un po' speriamo che possano riprendere vita in maniera più moderna, ovviamente, perché sicuramente i tram vanno modernizzati, sicuramente le ferrovie vanno, i binari vanno fatta manutenzione, vanno modernizzate, però è un sistema che sicuramente potrebbe rendere più veloce lo spostamento all'interno delle città.
Diciamo, da aggiungere ci sarebbe da parlare per ore, ma noi non abbiamo questo spazio. Sì. Invece prima tu mi hai richiesto dei tramvieri, poi
sì,
noi ci siamo,
sì,
diciamo, orientati a parlare invece dell'urbanistica, della questione della città. Allora, i tramvieri, sì, sono stati una categoria operaia a Roma molto importante.
Sì.
Oggi ovviamente non più, insomma, nella città e nella società di oggi le categorie operaie purtroppo, insomma, non sono più, non hanno più un ruolo così significativo. Comunque a Roma, una città che diversamente da altre aveva un tessuto industriale che seppure era presente, insomma, era minore, i tramvieri hanno rappresentato la classe operaia del luogo, e dei tramvieri, della storia dei tramvieri va ricordato soprattutto il loro scontro con il fascismo, che cominciò da prima del regime, cominciò nel 1920. No, nel 1920 ci fu una lunga vertenza di quelli che erano chiamati i tramvieri delle linee secondarie, cioè che erano delle linee regionali o interregionali, e i tramvieri romani appoggiarono questa vertenza, e quando ripresero a lavorare, facendo uscire i tram con delle, diciamo, dei manifesti attaccati sul tram e con delle bandiere rosse, e furono aggrediti dai nazionalisti. Ancora non erano proprio le bande fasciste, ma insomma erano quelli che avrebbero dato luogo, nascita in breve tempo allo squadrismo fascista. E insomma ci furono 6 giornate di sciopero a Roma, con grandissimi disordini, con aggressioni ai tramvieri da parte dei nazionalisti. Sono i giorni in cui fu l'incendio della tipografia dell'Avanti, e la città fu in grandissima difficoltà, e anche l'azienda fu in grandissima difficoltà, perché molti tranvieri furono costretti ad abbandonare le macchine sui binari, tale era l'aggressione. E alcuni nazionalisti salirono sui tram e cominciarono a guidarli, e per far cessare tutto questo pericolo che le macchine potessero essere rovinate, potessero essere compromesse, l'azienda fu costretta a togliere l'energia elettrica a tutta la rete tranviaria romana. Quindi per 3 giorni andarono avanti questi scontri con questi problemi di gestione della rete tranviaria. Bisognava far rientrare le macchine all'interno dei depositi perché non fossero rovinate, insomma, dagli aggressori. E poi il fascismo fece pagare tutto questo ai tranvieri, perché il fascismo, nell'ambito di una politica che voleva colpire i ferrovieri, emanò delle leggi che erano delle leggi a favore di coloro che erano stati gli avanguardisti, di coloro che avevano preso parte ai primi anni dell'avvento del fascismo, e insomma con queste leggi riuscì a licenziare ben 1500 tranvieri romani. Quindi insomma la storia dei tranvieri romani è una storia molto importante per la città, fatta di tanti episodi significativi, e quello più significativo insomma è questo che io ora ho raccontato.
Infatti tu dedichi proprio un capitolo del libro su questo, è una storia sicuramente molto interessante, calcolando anche il lavoro che invece è stato fatto, no? Penso dalla Giunta Alemanno, proprio sui tranvieri, a partire dai dirigenti ATAC, ma poi su proprio anche tutti gli autisti in questo. Quindi anche l'importanza, c'è un pezzo che tu dici: la mattina del 22, parliamo del 22 luglio del 1920, seconda giornata di sciopero generale, piazza Santa Croce in Gerusalemme fu grimita da 3.000 persone per il comizio che vi si doveva tenere, ma il questore lo aveva proibito senza comunicarlo per tempo. Così sul piazzale si dispiegò un'operazione repressiva, e con la cavalleria addirittura, e via dicendo, insomma, per capire anche di che portata di operai stiamo parlando, insomma, di 3.000 e via dicendo. Quindi questo è un po', insomma, il capitolo conclusivo del tuo libro, e poi ci sono le appendici su quello, sulle linee tranviare che avevo elencato prima. Sì, è molto interessante, insomma, questo anche parlare, insomma, anche di chi, delle persone che lavoravano in questa estesa linea tranviaria. Va bene, grazie, io ti ringrazio per questa ora passata con noi, e spero che, insomma, in futuro riusciremo a ritornare sull'argomento, perché ci saranno evidenti manifestazioni di allargamento della rete tranviaria, e quindi potremo commentarle insieme. E ti auguro, insomma,
ci auguriamo di avere altre occasioni, che siano sui trasporti, certo, che siano, possono essere sull'altro, anche sulla storia dell'energia. Io ringrazio te, la radio, e ringrazio anche il nostro pubblico.
Grazie, buon lavoro e alla prossima. Ciao.
Ciao.
Bene.